La musica è architettura svolta, mentre l'architettura è musica pietrificata. Così Goethe, secoli fa, sintetizzava il rapporto tra musica e architettura. Ciao, io sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Se anche tu mi ascolti su Spotify, che è la piattaforma d'eccellenza per ascoltare la musica, oggi vogliamo approfittare di questa, diciamo, ospitalità su Spotify per parlare di musica e architettura. Ora tu penserai, ma cosa diavolo c'entra la musica con l'architettura? In fondo la musica non è nient'altro di un qualcosa di impalpabile, non la vedo, non la tocco, ma la sento. Mentre l'architettura è qualcosa che io vedo, tocco, ma di certo non la sento. Eppure un rapporto c'è e non è neanche di poco conto, è un rapporto immenso, grande, fortemente intersecato. Non può esserci architettura se non c'è la musica e viceversa. L'architettura ha dei ritmi, ha delle inflessioni, ha un'armonia, come la musica. E anche la musica stessa crea delle architetture immaginarie nella nostra mente quando l'ascoltiamo spesso e magari ad occhi chiusi. E mi fa piacere in questa puntata affrontare come la musica intervenga all'interno dell'architettura e viceversa. Magari portando degli esempi più concreti, forse un po' banali, ma ti faranno capire che l'architettura è musica per gli occhi. Non voglio iniziare dagli antichi greci, passando per i romani, toccando il medioevo, eccetera, eccetera, ma partiamo dal 1500, dal nostro mitico Rinascimento. In quegli anni gli artisti e gli architetti erano profondamente convinti che le proporzioni armoniche fossero la chiave per creare bellezza e armonia nei loro lavori. Questa convinzione attingeva dalla teoria musicale, che postulava che le proporzioni armoniche fossero alla base stessa della musica. Gli architetti rinascimentali applicavano quindi questa teoria alle loro creazioni, cercando di tradurre armonie musicali in strutture visive. Un esempio evidente di questo concetto è la sezione aurea, una proporzione matematica che si trova sia in natura che nell'arte. Questa proporzione, rappresentata dal noto numero aureo o di Fibonacci 1,618, veniva utilizzata per progettare edifici che non solo fossero esteticamente gradevoli, ma che avessero anche un impatto piacevole sull'osservatore. Infatti è noto che una cornice di un quadro che ha una rappresentazione, che ha una proporzione aurea, a fianco a un'altra cornice della stessa fotografia o dello stesso ritratto che ha una proporzione diversa, l'occhio cadrà naturalmente sulla cornice con la proporzione aurea. È una cosa istintiva, è una proporzione divina. In effetti, la Galleria degli Uffizi a Firenze, la Basilica di San Pietro a Roma, la Cappella Sistina sono solo alcuni esempi di capolavori architettonici rinascimentali progettati con l'attenzione alle proporzioni armoniche, in particolare appunto alla sezione aurea. È veramente interessante notare come questa proporzione non fosse considerata solo un elemento visivo, ma anche un criterio per la progettazione acustica. La Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze, ad esempio, fu concepita in modo tale che il suono della musica si diffondesse in modo uniforme in tutta la chiesa, contribuendo a creare un'esperienza sonora armonica. Inoltre, studi moderni hanno confermato che le proporzioni armoniche possono influenzare positivamente il nostro umore e il nostro benessere, ovviamente. Ambienti che seguono queste proporzioni sembrano avere anche loro un impatto rilassante e felice sulle persone che li frequentano. In conclusione, nel Rinascimento, le proporzioni nell'architettura erano intrecciate alla musica in una danza armonica. Gli architetti di quel periodo credevano fermamente che queste proporzioni armoniche fossero essenziali per creare bellezza, armonia e piacere estetico nelle loro opere, dimostrando come l'unione di arte e scienza potesse dare vita a capolavori intramontabili. Proseguiamo il nostro viaggio attraverso il legame affascinante tra architettura e musica e esploriamo un aspetto intrigante: gli edifici che suonano. Sì, hai capito bene, esistono edifici capaci di produrre suoni e li possiamo suddividere in due categorie affascinanti. Innanzitutto ci sono gli edifici che suonano in modo naturale, ovvero sia sono dei luoghi in cui vengono emessi dei suoni grazie alle loro caratteristiche fisiche uniche. Un esempio iconico, famosissimo, è la Falling Water di Frank Lloyd Wright, la famosissima casa sulla cascata, una casa in Pennsylvania che sorge appunto sopra una cascata. Il suono melodico della cascata crea un'atmosfera armoniosa che pervade l'intera struttura. È un vero connubio tra architettura e melodia naturale, e Wright era consapevole di questa cosa. Dall'altra parte, come abbiamo detto prima, ci sono gli edifici progettati appositamente per suonare. Quelli che definiamo edifici che suonano artificialmente. Un esempio notevolissimo è il Funnel Wall a Dresda, in Germania. Una parete di tubi che amplifica il suono della pioggia, trasformando il rumore in un'esperienza musicale unica. Questo edificio è patrimonio dell'UNESCO dal 2009, è stato brutalmente bombardato nel 1945 e diventa la sede di questo strano esperimento artistico che nasce dall'idea della scultrice Annette Paul e dei designer Christopher Rassern e André Tampel, ed è situato nel nuovo quartiere studentesco. Sono edifici che sono bellissimi da vedere perché hanno delle bellissime, magnifiche striature azzurre e bianche sulla facciata, e ci sono questi stranissimi tubi con degli enormi imbuti in cima, in cui viene raccolta l'acqua e piano piano, o anche più velocemente, scende all'interno dei tubi producendo un rumore bellissimo. È un progetto musicale che è diventato una delle attrazioni più originali della città. Hanno quasi trasformato questo edificio con queste tubature, queste grondaie d'acqua, in un gigantesco organo. E ogni volta che piove, questo edificio ci regala delle evocative sinfonie. Un'altra architettura, o comunque pezzo di design o scultura architettonica che produce dei suoni, la possiamo trovare in Inghilterra, che nel 2006 Wolfgang Butters idealizzò e realizzò The Singing Ringing Tree, che è una scultura sonora in acciaio alta 30 metri situata a Burnley, in Inghilterra, ed è composta da 60 tubi in acciaio che si intersecano in vari punti, e quando il vento soffia attraverso i tubi produce un suono armonioso che ricorda un po' le campane. Un'altra famosa opera architettonica che sta a Zara in Croazia e ho avuto anche il piacere di vederla dal vivo è l'Organo del Mare di Nikola Basic. È una scalinata, diciamo, su una banchina che attraverso dei placidi, tranquilli gradini scende verso il mare. Ma all'interno di questi gradini in cemento armato, che si trovano appunto sul lungomare di Zara, quando le onde si infrangono, incontrano dei tubi interni che vanno poi a produrre un suono simile a quello di un organo. Insomma, sono tantissimi gli edifici che producono un suono. Ma questi forse sono la parte più divertente, più ludica dell'architettura e il suo rapporto con la musica, con il suono. In realtà, come hai sentito all'inizio di questo podcast, il vero rapporto tra architettura e musica sta nella proporzione. Se nella musica abbiamo le ottave, nell'architettura abbiamo il rapporto aureo. E su questa proporzione noi possiamo edificare maestose cattedrali sonore che possono prendere vita nella pietra e nel cemento e vedere materializzarsi le opere più belle, i concerti più belli e magnifici. Ed è un piacere guardare questi edifici, perché mentre li si guarda si sente proprio l'orchestra suonare all'interno della nostra testa. Ed è per questo che quando guardiamo una basilica, una cattedrale neogotica, con quelle guglie appuntite, con quegli archi a contrafforte a sostenere le pareti che svettano nel cielo, si inerpicano per altezze che vanno oltre i 30 e 40 metri, traforate dai vetri colorati del Medioevo, noteremo una stretta similitudine con il canto gregoriano. Sono inseparabili le due cose. Non possiamo immaginarci una chiesa gotica senza dei frati che vi cantino all'interno un canto gregoriano. E che dire di una cattedrale rinascimentale, inimmaginabile senza la sua musica, la sua musicalità. È impossibile immaginarla senza questo suono. Per giungere fino a noi, in cui le forme anche delle chiese, ma delle architetture, si spezzano, si frammentano, si decostruiscono, come è successo con la musica agli inizi del Novecento. Sono sempre in un rapporto stretto, simbiotico. E spesso molti artisti si sono anche divertiti a tradurre le forme architettoniche in spartiti musicali, generando delle composizioni strane, innovative, che possiamo ancora oggi sentire nelle antiche e vecchie registrazioni. Insomma, la musica, sebbene siamo dentro Spotify, non è solo un qualcosa di etereo e impalpabile, ma è qualcosa che attraverso l'architettura noi possiamo toccare con mano. È una proporzione, e dove c'è la proporzione c'è l'architettura. E ora mi rivolgo a te, che hai avuto la pazienza, la costanza, la voglia di arrivare fino alla fine di questo soliloquio notturno. Sono le 2:30 ed effettivamente è ora di andare a dormire, ma prima di andare a dormire io ti voglio invitare a lasciare una traccia del tuo passaggio, con un commento, con una proposta per un nuovo argomento in cui trattare nelle prossime puntate, oppure di semplicemente cosa ne pensi di questa puntata. Metti anche una recensione sul canale Spotify, sul mio podcast Storie e Curiosità Notturne sull'architettura. E lo ammetto, è sempre un po' improvvisato. Non scrivo mai il testo prima di pubblicarlo. Vado un po' a braccio, quindi perdonami se mi incespico, se mi ripeto alle volte, ma così mi piace. Mi piace poter comunicare in maniera spontanea, non studiata, non elaborata, ciò che esce dalla mia bocca è ciò che sorge nella mia mente, e quindi ti auguro una magnifica buonanotte. Alla prossima puntata.